Cominciamo con un fratello che chiede qualcosa sull'evangelizzazione. Mm. Lui dice, è un fratello che sta studiando il corso biblico e dice che il Signore questa notte mi ha parlato attraverso 2 Timoteo 4, da 1 fino a 5, dove dice predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, perché verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina.
Non sopporteranno?
Sì. Poi lui dice che lo Spirito Santo ha confermato che questa è la volontà di Dio per me. E gloria a Dio. Ma io non mi sento per niente in grado. Non sono una persona che trasmette molto amore all'apparenza. Ho moltissime domande. Non conosco gran parte della Bibbia. E so già di non essere in grado di rispondere a molte cose. Aspetto almeno di terminare il corso biblico prima di iniziare ad evangelizzare. E lo so che molti fratelli si sentono così. Ma anche io, che da 12 anni che sto qui nella missione, a volte non mi sento in grado di evangelizzare.
Sì.
Perché il diavolo è sempre lì, pronto ad attaccarmi, a scoraggiarmi, a darmi dubbi, a dirmi non puoi fare, tu non puoi fare, tu non sai niente. Allora, come possiamo evangelizzare quando ci sentiamo così?
Bene, e innanzitutto il suo fratello dice, sta seguendo il nostro corso biblico, sì. Gli chiede se devo aspettare la fine del corso biblico per iniziare.
Sì.
Infatti sappiamo di testimonianze, di fratelli che appartengono a chiese, che vanno fuori a evangelizzare e gli anziani della chiesa gli dicono non lo fare, prima devi conoscere tutte le dottrine, tutte,
sì.
Beh, anche se conosci le dottrine non significa niente, perché io ultimamente ho incontrato alcune volte dei mormoni che mi fermano, qui vanno in giro con le biciclette, qui girano. E praticamente tutta la loro preparazione eccetera non serve a niente, perché io prendo la loro Bibbia e con la loro Bibbia gli faccio vedere che si sbagliano.
Perché tu conosci la Bibbia.
Ok, appunto dico, io conosco la Bibbia, ma io non ho studiato nelle scuole bibliche.
Ma questo è il punto dei fratelli, devono prima conoscere moltissimo, prima di cominciare a evangelizzare o no?
Il motivo che Dio mi usa è perché io, scusa che finisco.
Okay.
E che io non ho cominciato grazie a una scuola biblica, perché se no non avrei cominciato, perché le scuole bibliche uccidono la creatività.
Come la uccidono?
Perché, guarda, ti racconto la storia di una ragazza, ho visto un documentario di una ragazza che riceve profezie e tramite la pittura e il disegno, lei pittura e disegna illustrazioni, case, tramonti, eccetera, e mette delle profezie dentro, molto belle. Mm. E la madre dice che ha cominciato a 2 anni a parlare di Gesù. E l'ha mandata a una scuola di arte quando aveva 8 anni o qualcosa così. E gli hanno insegnato a disegnare come si disegnava una rosa. E la bambina già era brava a disegnare, a pitturare, faceva cose bellissime. E le faceva sempre in un modo diverso, sempre bellissime. Però ha notato che la rosa è l'unica cosa che non riusciva a sviluppare la sua creatività. La faceva solo nel modo che gli hanno insegnato. Capisci? È un po' come insegnare un asino una certa strada. Se tu l'asino lo lasci libero, fa diverse strade. Capisci? Cioè, molte scuole oggi, per questo che sono contento, i miei 6 figli studiano a scuola, a casa, fanno la scuola a casa, cioè uccidono la creatività, cioè ti insegnano l'evoluzione, ti insegnano una politica, tu sei italiano, sei tedesco, sei americano e sei russo, quindi viva la Russia, viva l'America, viva l'Italia.
Sì.
Capisci? Quindi uccidono la creatività, tu sei italiano, tempo del fascismo, quindi il fascismo è meglio, eri comunismo è meglio, capitalismo americano, capitalismo, il sistema tedesco, cioè ti squadrano la testa in un modo che tu diventi una specie di robot, così dicendo. Capisci? Quindi andare a una scuola biblica, tu diventi pentecostale, battista, luterano, protestante e cattolico.
Sì, sì. Mi ricordo un sacerdote cattolico, un prete cattolico, mi ha detto che all'inizio, quando è entrato nel seminario, era
pieno
di fiamma per
infuocato.
Gesù. Dopo 8 anni ha detto che la fiamma non c'era più nel suo cuore. Dopo 8 anni di seminario.
Sì, ti insegnano, sai, questo. Cioè, il denominazionalismo sono tutte sette, tutte. La libertà sta solo in Cristo. Allora, io direi... non aspettare che finisce il nostro corso biblico. Il nostro corso biblico innanzitutto è solo puntarti a Gesù.
Sì, però non ti senti in grado di evangelizzare se non conosci niente.
Ma non devi conoscere niente. Devi solo, guarda, ti dico come ho cominciato io. Non fare lo sbaglio di aspettare che finisce il corso biblico. Il nostro corso biblico è solo di collegarti con Gesù, innanzitutto. Mm-hmm. Liberare la tua creatività. Non devi diventare una fotocopia di fratello Giuseppe. Uno, ce n'è già uno e Dio sa, basta e avanza. Va bene? Se non mi credi a me, chiedi ai miei nemici, ti convinceranno. Guarda, Dio sa e io so, uno basta. Perché mai dovrei insegnare alla gente a diventare una mia brutta fotocopia? Noi dobbiamo essere, siamo fatti a immagine di Cristo. Guarda.
Come hai cominciato tu, fratello Giuseppe?
Io ho cominciato a zero, capisci? Io a 25 anni, ricevuto lo Spirito Santo.
E quando hai cominciato a evangelizzare?
Subito? Immediatamente. Il Signore mi ha dato la benedizione di farmi incontrare dei fratelli che non erano di nessuna religione, erano liberi. Va bene, non denominazionali, va bene? E mi hanno messo una Bibbia in mano, ero in Inghilterra, e con questa Bibbia, il mio inglese non era così in gamba allora, non so se lo è adesso, comunque, e sono andato subito, la mattina dopo, il giorno dopo, con i fratelli nel parco a evangelizzare.
Subito?
Subito. Wow. Non conoscevo niente, però avevo ricevuto lo Spirito Santo, Gesù.
E cosa hai detto alla gente?
Semplicemente facevo amicizia. Buongiorno, come va, come non va? C'erano queste donne sotto gli alberi a fare picnic, coi figli, una coppia, un ragazzo solo, una ragazza. Mi avvicinavo coi fratelli che facevano lo stesso intorno e dicevo ciao, ciao, come va, come non va, questo, quell'altro. Parlavo di qualsiasi cosa. E si rilassava, diceva, io sono un credente, cristiano, come va? Vuoi solo dirti, ti benedico. Allora, quelli che ascoltavano, va bene? Facevo amicizia quando erano rilassati che mi ero guadagnato il diritto di parlare, di farmi ascoltare, bisogna ascoltarli per essere ascoltati. In conclusione gli chiedevo loro se potevo pregare che Gesù li benedicesse. Cioè, posso pregare con voi che Gesù vi benedice? Cioè, mi dicevano, ma perché no? E allora pregavo una preghiera così e insieme a loro, non è che pregavo per loro, pregavo con loro, è diverso, non è che diceva Dio ti benedica, no, preghiamo insieme. E quando pregavano, gli guidavo a ricevere Gesù, gli spiegavo chi era Gesù, il Salvatore, che grazie a Gesù non dobbiamo andare all'inferno, eccetera. Quel giorno lì, il giorno dopo che io ho ricevuto lo Spirito Santo, mi ricordo, ho pregato con 27 persone, una a una, due a due, e hanno ricevuto Gesù.
Wow.
Il primo giorno.
Wow.
E sono convinto che la maggioranza di questi si sono salvati.
Ma hai detto
quindi era un sabato che io ho pregato al Spirito Santo, tardi di sera, l'indomani mattina sono con i fratelli a evangelizzare.
Ecco la chiave, lo Spirito Santo, fratello Giuseppe.
Quindi avevo...
Questo ha fatto la differenza, no?
Sì, guarda, andavo là, conoscevo una scrittura, tenevo un ditino nella Bibbia, perché se perdevo la pagina ci voleva mezz'ora a trovarla, ed era Giovanni 1,12. Tutti quelli che l'hanno ricevuto hanno dato il diritto di diventare figli di Dio.
Sì.
Vuoi ricevere Gesù? Non è sufficiente credere in Gesù. Io credo che, non so, è esistito Alessandro Grande, ma non credo, però non significa che sa. Credo in Gesù, cosa significa credere in Gesù? Infatti dice in Giacomo capitolo 2, dice tu credi in Dio, anche i demoni ci credono e tremano. Bisogna ricevere Gesù, appunto Giovanni 1,12. Tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha dato potere e diritto a diventare figli di Dio. E quindi pregano per ricevere Gesù. Va bene? Atti 4,13, per esempio.
Sì.
Dimmi, cosa dice?
Voglio dire che io ho imparato un'altra cosa quando evangelizzo. E non è la mia conoscenza biblica che conta, che convince la gente.
È vero.
Perché posso parlare della Bibbia, delle cose, dell'istoria, convincerli, però se uno non vuole credere non gli interessa queste cose, solo vuole...
Litigare.
Però è l'amore che loro vedono nei nostri occhi, nel nostro comportamento.
Che li convince.
Sì, è l'amore che li convince
non
di convertirsi.
Non sono le prediche, pentiti o vai all'inferno, tu peccatore, vieni alla mia chiesa
proprio
domenica, il mio pastore ti condannerà bene.
Ma anche se conosci tutte le risposte a tutte le domande, come tu hai detto, i mormoni possono rispondere a qualsiasi domanda.
Sì, se trovano uno che non capisce niente.
Sì, anche i testimoni di Geova.
Se trovano uno che non capisce niente.
Sì.
E allora certo, Io vado ad ogni, dico, guarda, questa scrittura dice A ma vuol dire B, è nera ma vuol dire bianco. Quello dice, ok, come dici
sì,
tu.
Però funziona.
Dov'è la forza che mi butto dentro? Vieni, ci buttiamo insieme.
Però poi, quando tu dai l'amore che ti interessa ai problemi di questa persona, allora la persona risponde all'amore di Gesù e si converte.
Amen, è così.
Atti 4.13.
Atti 4.13. Sì, essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani, senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù.
Guarda, una parola del Signore per te, caro fratello.
Amen.
Io ti guiderò passo passo a crescere, non temere. Guardi dalla sapienza carnale degli uomini.
Amen.
Guardati dai falsi pastori e religioni, le quali, seppur chiamate cristiane, si rendono però indispensabili. Solo io sono indispensabile. I veri servi, i veri pastori, quelli che io invio, sono quelli che vi rendono dipendenti da me, dal mio spirito, dai miei doni dello spirito, che io do a tutti quelli che me li richiedono, a Amen. Cuore pieno e anima piena.
Amen.
Gloria al
Amen.
Signore.
Alleluia.
Dammi una scrittura. Guarda. Gloria al Signore. Primo Giovanni 2:20 e 27, guarda.
Primo Giovanni. Quanto a voi, avete ricevuto l'unzione del Santo e tutti avete conoscenza.
Che 27? Significa l'unzione del Santo?
L'unzione dello Spirito Santo.
Dello Spirito Santo.
27. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato.
Cioè 2000 anni fa...
Primo
Giovanni 2, 20 e 27. Quindi 2000 anni fa qua diceva non avete bisogno che nessuno vi insegna. Gesù ha scelto 12 discepoli ignoranti, ce n'era solo uno che sapeva, c'era uno che sapeva fare i conti, un pubblicano che calcolava quanto doveva rubare. Capisci? Cioè... Perché Gesù ha fatto, virgolette, lo sbaglio di scegliere 12 ignoranti?
Ma allora perché i fratelli fanno il corso biblico? Se non è bisogno di imparare?
Al nostro è diverso. Cosa c'entra?
No, il nostro...
Il nostro, cosa voglio paragonare, il nostro corso biblico è solo per puntare a Gesù.
Sì,
ora,
ma...
se trovate un corso biblico meglio del nostro, che punta solo a Gesù e rende Gesù indispensabile, e non una religione, non un pastore, non un signor Giuseppe che potrei essere io, allora andate, tranquilli.
Sì, allora è bisogno un poco di istruzione anche. Non solamente sì, così.
No, non hai bisogno di nessuna istruzione che ti guida la religione. Hai bisogno di molte istruzioni che ti guida Gesù. Questi sono i veri insegnanti.
Okay, okay.
Il messaggio che Gesù ci ha dato adesso è questo. I miei veri pastori sono quelli che vi guidano a me, non alla loro religione. Oggi purtroppo la maggior parte dei cimiteri biblici o seminari biblici guidano alla religione. Trova una scuola biblica che ti dice... La nostra denominazione, la nostra religione non serve a niente, è solo per guidarti a Gesù, spiegarti i fondamenti biblici. Non appena hai capito l'asilo infantile biblico, tu devi ricevere profezie da Gesù direttamente, non attraverso di me, il Signore indispensabile. Va bene?
Amen. Alleluia.